Poi chi è più bravo anche in emergenza, questo lo possiamo dire. Comunque, signor Presidente, io mi sono fatto da portavoce per lei e ritiro la mozione, perché lo scopo, la Dispoli 2.0, è sicuramente lei, che è stato l'estensore della mozione, è stato centrato, che è stato quello di portare il dibattito all'interno di quest'Aula, che mancava da un pochettino di tempo. Chiuso, e vi ringrazio tutti quanti, perché tutti i gruppi politici hanno mostrato consapevolezza di quello che era effettivamente il contenuto della mozione. Vi ringrazio tutti quanti.
Grazie consigliere Gaggiola, il sindaco ha chiesto di intervenire, prego.
Sì, grazie Presidente. Io ribadisco che è stato utile e importante riparlarne qui, utile per chi ci ha ascoltato, anche in prospettiva futura delle prossime amministrazioni. Io mi prenderò così il piccolo peso di andare a riprendere tutti i comunicati che abbiamo fatto in questi 5 anni sull'argomento, perché magari qualcuno così si rende conto che la cosa non solo è solida, ma purtroppo ha radici anche negli anni passati, e chi volesse poi le cifre di quest'anno basta parlare con la ragioneria, lì c'è scritto chiaramente qual è il fondo di solidarietà, qual è la somma che esce, qual è la somma che entra, quindi quelle somme non soltanto sono solide, ma sono per certi versi, aggiungo un elemento che non ho detto prima, quando lo Stato dice entrano le somme e poi io mi prendo il 22%, si prende il 22% sul teorico, cioè significa che se poi c'è un po' di evasione, l'evasione è tutta a carico del Comune, quindi è ancora di più, quindi per farvi capire quanto è ancora peggio la situazione, perché una cosa è che lo Stato prendesse una percentuale del reale, si prende invece sul teorico, quindi se l'evasione, facciamo esempio, è il 20%, a carico del Comune diventa il 35%, perché chiaramente è tutto a carico del Comune. Vabbè, questo per farvi capire quanto è seria la problematica. Per quanto riguarda la commissione dell'ANU, mi permetta, Presidente, un minuto soltanto, guardate che più dispiaciuto sono io, perché bisognerà, adesso lo dovremo fare noi il paragone, ma quando si dice che una tariffa è alta, ma è come dire, l'italiano medio, quant'è, adesso è salita l'altezza media degli italiani, 1,74? Allora poi si dice uno è alto o basso rispetto alla media italiana, ma la tariffa, le conoscete le tariffe di Roma? Le conoscete le tariffe di Fiumicino? Cioè, vi rendete conto di quale? Chiedete a qualche vostro amico che ha un appartamento come il vostro quanto pagano a Roma o Fiumicino o a Civitavecchia e anche a Cerveteri. E poi chiedete anche la percentuale, chiedete un pochino la percentuale, se vi interessa questo dato, se vi interessa questo. No, ma voi guardate, tanto lo farà l'amministrazione in questa fase, prenderemo il costo del servizio globale dei comuni, tutti i comuni che stanno tra Roma e Civitavecchia, e lo dividiamo per gli abitanti, poi ci rendiamo conto, no? Poi ci rendiamo conto che noi abbiamo raggiunto il 74% e abbiamo la tariffa più bassa degli altri comuni, della media, perché quando uno dice è bassa o alta, deve dire qual è la media, quindi se stai sopra è alta, se stai sotto è basso. Se noi diciamo che è alta la nostra e non sappiamo appunto quant'è Fiumicino e quant'è Roma, forse non ci rendiamo conto. L'altra cosa è la qualità. Noi il 74% che abbiamo, noi abbiamo il monitoraggio mese per mese, poi vi trasmetteremo anche una valutazione su questo, e quindi intanto è mese per mese, noi la facciamo mese per mese, l'ISPRA sta 2 anni fa. Noi 2 anni fa stavamo al 58, quando, se andate a vedere, 2 anni fa, qualcuno stava a 0, Roma stava a 12, quindi 58 di 2 anni fa nostro, chiaramente oggi siamo a 74. Quindi sono dispiaciuto, perché se fosse stata fatta questo accertamento, quindi oggi noi ragioneremo, perché vedete, se certe cose vanno male, ci sono le buche, ci sono le, va bene, se noi riusciamo ad arrivare a livelli di differenziata che è la leader nella provincia di Roma, anche merito dei cittadini, e poi ci dobbiamo dire che non siamo bravi, io questo non ci sto, perché ripeto, ci sono persone che si impegnano, c'è una ditta, ci sono gli operai e ci sono i cittadini che hanno accettato una stragrande maggioranza, ma comunque chiudo questo ragionamento, sicuramente questo tema, diciamo, tornerà in aula, quello finanziario soprattutto.
Grazie sindaco, quindi allora, a questo punto, essendo ritirata questa mozione, avevamo altre 3 mozioni, delle quali le prime 2 però in effetti c'è l'assenza del consigliere proponente, che è il consigliere Federico Ascani. La prima riguardava l'incremento dei treni nei giorni festivi, la seconda un presidio di interforze in centro città. Io ritengo quindi, Sindaco, di dover magari rinviare queste quando ci sarà la presenza del consigliere Anziani, il consigliere Ascani. E c'è una quarta mozione che, se tutti siamo d'accordo, calcolato il tempo di poterla anche già discutere questa sera, quindi andiamo avanti con le... Sì, ok. Quindi allora, la mozione è presentata dal consigliere Grando e riguarda il programma integrato Vistamar SRL, interruzione dei lavori, e quindi la dovrà illustrare il consigliere Grando. Io però chiedo al consigliere anziano di riserva, in questo caso, di sostituirmi in quanto c'è una situazione di incompatibilità. Ho capito, però
allora, è una mozione presentata dal consigliere Alessandro Grando, gruppo consigliare Cuori Ladispolani. Prego al consigliere Grando la parola.
Andiamo molto veloce, non porterò via molto tempo, anche perché la mozione è estremamente breve. Riguarda, come già detto, il programma integrato Vistamar e si chiede l'interruzione dei lavori, e ve la leggo brevemente. Il Comune di Ladispoli, premesso che il Comune di Ladispoli, con delibera di Consiglio Comunale 75 del 13 dicembre 2012, ha definitivamente approvato la proposta di programma integrato di intervento presentata dalla società Vistamar SRL. Detto programma integrato prevedeva, per la parte pubblica, la realizzazione a spese del proponente di un edificio della consistenza di 1107 metri quadri e la cessione al patrimonio comunale di un'area di 3765 metri quadri. Per la parte privata, la realizzazione di due edifici a destinazione residenziale per circa 15.000 metri cubi. Successivamente all'approvazione del programma integrato di intervento è stata richiesta dall'amministrazione comunale una modifica progettuale dell'edificio pubblico, senza informare né consultare il Consiglio Comunale che aveva approvato i progetti allegati alla delibera. Alla data odierna risultano completamente edificati i due edifici realizzati per la parte privata, mentre non risultano neanche avviati i lavori per la realizzazione dell'edificio che verrà ceduto per uso pubblico e che, è necessario ricordare, dovrà ospitare associazioni umanitarie e socioassistenziali che da anni attendono una sede. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale, questo chiediamo, al fine di tutelare gli interessi del Comune di Ladispoli, invita l'Ufficio Tecnico Comunale ad intimare l'interruzione dei lavori di realizzazione degli edifici privati, consentendone la ripresa solo in seguito all'ultimazione e alla consegna di tutte le opere da cedere al Comune di Ladispoli, così come previste dal programma integrato di intervento. Quindi, in maniera molto sintetica, è giusto che il privato porti avanti i suoi lavori, ma che questo venga fatto almeno di pari passo per quanto riguarda la parte pubblica che deve essere ceduta al Comune. Ora, è vero che è stata richiesta successivamente, non so da chi, perché da questo punto di vista non è che c'è stata mai molta chiarezza, e ho presentato sull'argomento un'interrogazione qualche mese fa, è stata chiesta una modifica alla parte pubblica, quindi invece che un edificio unico, da quello che si è capito ne saranno due, uno più grande e uno più piccolo. Però è vero pure che la parte privata è praticamente finita, i quattro livelli per ogni palazzina sono stati belli che finiti e quindi l'opera va in fase di chiusura e la parte pubblica ancora nulla. Quindi semplicemente chiediamo che, come nostro diritto, chiediamo che vengano bloccati i lavori della parte privata e che vengano concentrati tutti invece sulla parte che ci deve essere data in compensazione e che questo venga fatto ovviamente nel più breve tempo possibile. Grazie.
Allora, segretario, sì. Numero legale. Faccio affare. È per forza.
Ecco, sì. Pagliotta? Sì. Agaro? No. Ascani? No. Asciutto? No. Caggiola? No. Cervo? No. Ciampa? No. Grimaldi? Sì. Alessio? Sì. Farnioli? Sì. Fierli? Grando? Ah. Vabbè. Maronciu? No. Palermo? Sì. Pencia? No. Ruscito? No. Latini? Sì. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, va bene, facciamo.
Il numero legale è accertato, chi prende la parola? La parola al sindaco.
Sì, su questa mozione c'è un problema formale e uno sostanziale. Quello formale è importante, è molto importante, perché non credo che ci sia nemmeno bisogno di chiedere l'ausilio della segretaria, ma l'inizio dei lavori, la sospensione dei lavori, interruzione dei lavori non è una competenza né del Consiglio Comunale né del sindaco né della Giunta. Quindi diciamo che una mozione può chiedere di valutare, però sicuramente non può chiedere la sospensione, ripeto che deve essere firmata da un organismo che è gestionale, e quindi questo è l'aspetto formale. L'aspetto sostanziale è che il Comune ha chiesto, proprio perché vuole destinare ad organizzazioni umanitarie una parte di quelle cubature, di realizzare un volume staccato. Qui questo ha comportato una modifica del progetto, la riproposizione ai beni ambientali, ai beni paesaggistici, quindi una procedura che è ricominciata di nuovo, e quindi adesso siamo arrivati che esiste il progetto separato. E, tra l'altro, questa procedura rientra nella nuova normativa, nuova che poi è stata modificata, quindi non è più nuova, per cui anche il privato imprenditore deve fare le stesse procedure d'appalto che dovrebbe fare il Comune. Quindi non realizzare in proprio l'opera, ma fare un appalto e farla realizzare dalla ditta vincitrice. Quindi questo spiega perché i tempi si sono anche allungati. Detto questo, ripeto, io non voglio adesso io suggerire soluzioni, ma insomma la mozione così com'è va a toccare un punto che è quello dei poteri, che non può essere, secondo me, affrontato. Non può essere superato, diciamo.
La parola al consigliere Farnioli.
Grazie Presidente. Io credo che questo progetto Vistamar, che fu uno dei primi che votammo favorevolmente in Consiglio, quindi credo che venne votato 5 anni fa, ma io credo che questo progetto nasce, se il sindaco mi conferma, almeno una decina d'anni fa, poi ci sono state modifiche, ci sono stati problemi. Ecco, io 10 anni fa, giungo subito al punto, gli appartamenti, i fabbricati avevano un valore, adesso i fabbricati hanno, credo, il valore almeno la metà, si saranno deprezzati almeno del 40%. Sinceramente, ad intimargli l'interruzione immediata dei lavori, a parte che il sindaco ha detto che tecnicamente non è comprensibile la mozione, ma intimare a un imprenditore che sta facendo questo l'interruzione immediata dei lavori, sinceramente non potrei, proprio come uomo non potrei farlo. Posso però, almeno mi prendo l'impegno, posso sicuramente sollecitare a magari l'esecuzione dei lavori, di quello che va dato al Comune, insomma, quanto prima possibile. So che sicuramente avranno preventivato tutto, ma adesso andargli a intimare di sospendere tutti i lavori con quest'aria che tira, dove l'imprenditoria, ne abbiamo parlato veramente tantissime volte qui, è danneggiata, peraltro credo che ne ha fatta qualche mansione anche lei, consigliere Grando, adesso intimargli di sospendere immediatamente i lavori, per, insomma, io mi sentirei veramente in difficoltà, anche se non si andrà a votazione, sicuramente non sarei stato favorevole all'approvazione di questa mozione, però ecco, umanamente sollecitare sicuramente che poi vengano eseguiti anche quegli impegni che erano stati presi col Comune, credo che poi sicuramente, almeno io personalmente, se domani incontrerò queste persone, magari ecco, un piccolo accenno glielo faccio, insomma. Grazie.
io sono rimasto qui in Consiglio Comunale l'unico rappresentante del PD e faccio anche funzioni da Presidente. Quindi dovrò fare un intervento, almeno che non mi alzo e viene il Presidente di turno facendo funzione. E scegliete voi, io l'intervento lo devo fare... ecco, allora, tanto l'intervento è brevissimo. C'ha ragione Farnioli, noi abbiamo approvato questo progetto, questo piano integrato già molti anni fa e l'impegno dell'amministrazione era arrivare a dare alla città una struttura per fare in modo che ci sia stata, per quanto riguarda, mi sembra che lì dovrebbe andarci, no, il sindaco? L'Avis, per esempio, è una delle strutture che dovrebbe avere quei spazi, quindi più che altri spazi per attività sociali. Adesso il sindaco ci mette di fronte ad una situazione ben precisa, che non è competenza del Consiglio Comunale andare a verificare attualmente se, anzi, il sindaco l'ha rilevato, ma noi dobbiamo dirlo sinceramente che non è competenza del Consiglio Comunale dire se i lavori devono proseguire o devono essere interrotti, non è nostra competenza. Esistono delle leggi, che quella della Bassanini, dove praticamente le strutture comunali devono verificare se interrompere i lavori oppure no, quindi non è una nostra competenza. Io rimango al voto che è stato espresso in Consiglio Comunale a suo tempo su questa vicenda, che è stato un voto favorevole, che è stato portato avanti perché c'è stata una scelta politica ben precisa che ancora noi condividiamo come gruppo e che quindi su questa situazione manteniamo, almeno che non ci siano cose gravi intervenute, ma non mi pare che sia questa la vicenda. Quindi per noi la mozione così come è posta non può essere nemmeno messa ai voti per i motivi che diceva il sindaco. Da un punto di vista politico noi continuiamo ancora ad appoggiare quella proposta e quella votazione fatta tanto tempo fa che non ricordo nemmeno il periodo. Consigliere Grando.
Sì, volevo rassicurare i consiglieri, il sindaco e tutti quanti quelli che stanno ascoltando per quanto riguarda quantomeno l'aspetto formale, nel senso che io nella mozione non chiedo che al Consiglio Comunale di intimare né niente, ma anzi chiedo che lo faccia l'ufficio tecnico comunale, che lo può fare, quindi non è questa una sovrapposizione o un abuso di potere da parte del Consiglio, semplicemente chiedere che lo faccia, invitare, anzi tra l'altro la parola che usiamo è questa, invitiamo a fare l'ufficio tecnico comunale. Comunque, al di là di questo, io volevo dire una cosa però. Capisco la difficoltà che prima diceva il consigliere Farnioli. Ti consiglio innanzitutto, domani se dovessi vedere chiunque, di non dire nulla, perché per queste cose esistono gli uffici comunali, i politici non fanno questo tipo di non hanno questo tipo di rapporto con chi fa poi no, te lo dico perché questo non rientra nel ruolo del politico, che si deve diciamo così rapportare direttamente con chi invece deve avere un rapporto con i funzionari. Questo lo dico così. Capisco la difficoltà del dire, è un gesto forte, no? Dire interrompete i lavori, ma vorrei ricordare che se quei lavori esistono è perché il comune li avete, perché io all'epoca votai contrariamente insomma quella proposta, perché il comune li ha concessi in cambio di un qualcosa, di un vantaggio per sé, che è appunto un edificio e un'area adibita a parcheggi, stand, quello che sia. Il problema è che in questa fase, per un'anomalia, perché è stata fatta una richiesta di modifica di un progetto che non è ripassata al Consiglio Comunale così come era passato il progetto originario, ci troviamo ad aver avuto uno slittamento di non abbiamo neanche capito quanto tempo ancora dell'opera pubblica, invece quella privata anche giustamente, perché ovviamente il privato non è che lo fa per una questione di amore incondizionato verso il comune di Ladispoli, lo fa per un giusto profitto, perché i privati per questo agiscono, nessuno vuole condannare chi fa impresa assolutamente. Però ecco, lo scopo della mozione era semplicemente quello di ristabilire il principio che regola questo tipo di accordi, e cioè che va bene che il privato non tragga un profitto, ma che lo faccia anche il comune, quindi che abbia in cambio quello che, per cui insomma, è stato stabilito un accordo. Tutto qui. Poi se non volete votare la mozione perché ritenete che questo gesto sia sbagliato, perché sia fuori luogo, perché ritenete che nonostante sia un invito all'ufficio tecnico sia dal punto di vista formale inaccettabile, vabbè, ne prenderemo atto e amen. Vuol dire proseguiremo con le interrogazioni. Quindi la mozione possiamo, per quanto mi riguarda, votarla e poi proseguire col Consiglio Comunale. Grazie.
La parola al Sindaco.
Grazie Presidente. Dunque, alcuni particolari, soltanto un minuto per scendere anche questi particolari. Quando noi abbiamo chiesto alla controparte di rifare il progetto, ad esempio abbiamo dato un costo aggiuntivo. E adesso in questa fase, questo ci è stato anche detto, chi sta realizzando gli edifici avrebbe tutto l'interesse ad avere di fronte una struttura pubblica funzionante, ad esempio, no? Nel momento in cui diciamo, il valore commerciale di un immobile è anche nel contesto dove sta. Siccome lì al 90% insomma, ci andrà la caserma dei vigili urbani, o comunque andranno uffici comunali e uffici anche di sicuramente insomma, sarà a servizi, io le assicuro che, diciamo, che da quello che so chi sta realizzando ha tutto l'interesse che di fronte ci siano, non ci sia un lotto abbandonato, ma ci siano dei servizi pubblici, perché vale anche di più quello che sta di fronte. Quindi non è stata quella parte, che la parte privata, che ha rallentato. Noi, pensando che fosse più semplice, abbiamo cambiato il progetto e questo ha comportato. Sì, io lo sto dicendo tranquillamente, insomma, non mi riferisco soltanto al suo intervento. Quindi io quello che dico, votare una mozione in cui diciamo l'ufficio tecnico di bloccare, insomma, ripeto, andiamo oltre i nostri poteri, secondo la mia opinione. Quello che può essere servita questa mozione è a chiarire questo aspetto a chi ci ascolta, quindi vi direi a non portarla alla firma, al voto, proprio per questo aspetto, diciamo, che è un po' anomalo. Ma ecco, voglio suggerire fino in fondo, se la mozione è per far valutare la situazione all'ufficio tecnico, questo è un altro discorso.
Consigliere Farnioli.
Sì, grazie Presidente. Ti ringrazio Alessandro, consigliere Grando, del suggerimento, però sinceramente non trovo invalidante che un consigliere comunale possa sollecitare a un'azienda magari un lavoro dove si era preso l'impegno di farlo. Non lo trovo invalidante, so prendermi le mie responsabilità, però ecco, già ho detto precedentemente che non voterò positivamente questa mozione. Puoi fare tu, mi permetto di sollecitare l'ufficio tecnico affinché magari questi due solleciti potrebbero comunque portare magari cose buone. Ecco, apprezzo sempre quando accadono questi confronti e poi insomma ci si spera sempre che possa che la sintesi sia comunque positiva. Ecco, magari, ecco, io farò un sollecito così, tu lo farai all'ufficio tecnico e magari si raggiungerà l'obiettivo. Grazie.
Se non ci sono altri interventi e se la mozione... Allora, metto ai voti la mozione presentata dal consigliere Alessandro Granda a nome del gruppo consigliare Cuori Ladispolani riguardante il programma integrato Vistamar SRL, interruzione lavori. Chi è favorevole alzi la mano. Il consigliere Grando. Chi è contrario? Chi è contrario alla mozione? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Chi si astiene è il consigliere ex presidente Caggiola.
Allora, continuiamo il Consiglio Comunale, quindi erano previste le interrogazioni e un altro punto all'ordine del giorno, quindi magari cerchiamo massima sollecitudine considerati i tempi, siano prenotati il consigliere Caggiola e poi il consigliere Grando, prego.
Che emozione! No, a parte questo, allora Sindaco, due interrogazioni, una meno male che c'è anche l'assessore dei lavori pubblici così, glielo ricordo pure in prima persona. Allora, è una battaglia che io ho intrapreso da anni e da sempre è quella sulle strade. Nessuno me lo può contestare, una battaglia mia personale. Al di là che non faccio polemica in questa sede perché l'ora è tarda e bisogna essere veloci, però Sindaco, su un punto non ci passo sopra. Non ci passo sopra, ne viene, se viene giù, voglio lasciar perdere. Allora, è stato votato un regolamento dentro quest'Aula dove si è data una stretta forte a quel malcostume e quella usanza terribile di far fare il proprio comodo loro a tutte le ditte che per conto di, chiamiamoli enti statali, società partecipate dello Stato, chi più ne vuole più ne metta, fanno il beato comodo loro ignorando tutti i criteri della sicurezza sul lavoro. Ignorando tutti i criteri sulla sicurezza stradale, ignorando tutte le dettature riguardanti i regolamenti che sono diventati più aspri e stringenti nella concessione di scavi e risistemazione dello scavo stesso, che la nostra città ha subito negli ultimi mesi. Allora, se è stato doveroso a consentire sia la fibra per lo sviluppo delle aziende, per lo sviluppo della velocità della trasmissione di dati in download e in accesso, chi più ne ha più ne metta, hanno massacrato una città. Massacrato! Io voglio sapere quanti sono stati i verbali della polizia locale elevati nei confronti di queste società che hanno deturpato la città. Lo voglio sapere. Voglio vedere quei verbali di quel funzionario che ha il compito ed è pagato per quello, andare a controllare che ha elevato a quelle società che hanno deturpato la città. Li voglio leggere, li voglio vedere, perché c'è da capire se il problema sta nel chi non sa fare il proprio lavoro, quindi le ditte che intervengono, chi autorizza e chi controlla, perché lo scarica a barile, penso che il tempo ormai è terminato, non può esistere. Noi, io e lei Sindaco, io come Presidente del Consiglio e lei come Sindaco, se non vado errato, mi sembra che al TAR siamo stati citati e ci hanno intimato, perché quella è stata un'intimazione di ritirare la delibera di Consiglio che aveva detto dovete farla finita di massacrare le città, dovete depositare dei soldi che noi dobbiamo utilizzare nei successivi anni quando i vostri rattoppi di merda vanno a danneggiarsi ancora di più, le persone distruggono le macchine, la gente si spezza le gambe e l'avvocatura del comune paga fior di soldi. Non va bene, non va bene. Non so nemmeno come è andato a finire quel provvedimento al TAR. Speriamo che l'avvocato ci difenda in maniera giusta ed omogenea e mandategli pure questa di interrogazione a difesa al TAR. Ci saranno milioni di euro di danni sulle nostre città riguardanti il patrimonio pubblico. Faccio riferimento a un caso esatto e puntuale e qui non ci passo sopra, perché ho chiesto anche l'intervento della polizia locale. e sono stato anche risposto in malo modo da Presidente del Consiglio. Davanti, vi devo dire per forza, all'esercizio pubblico sul Viale Italia, davanti al noto locale Manhattan, che nulla c'entra con questo, ma è solo per riferire dal punto di vista dell'ubicazione civica dello scavo, e di fronte al negozio che vende le magliette, che ha cambiato nome in questi giorni, la gelateria Drusilla Ice, così identifichiamo bene qual è la porzione di viale, è stato fatto uno scavo, credo che sia uno scavo gas, credo, lo scavo fatto, non vi dico come, in totale insicurezza, senza chiudere il viale, facevano scavalcare a piedi le macchine che camminavano su due ruote per poter passare, la ruspa, l'escavatore che si muoveva avanti e indietro senza segnalazione, senza nessun operaio che magari poteva calpestare un ragazzino o via dicendo, fanno lo scavo, lo richiudono in giornata stessa in una maniera indecente, non come riporta la libretta regionale con il riporto di impasto pozzolanico, con la terra di scavo, fatto a mo' di sepoltura modello Far West, perché il Montarozzo poi cala e quindi le macchine lo schiacciano e ce va fatto il Montarozzo, perché se no si basta e uno ci lascia le sospensioni della macchina di netto. Il Montarozzo è stato segnalato, credo che la nostra polizia locale sia intervenuta, vorrei vedere quel verbale di intervento, perché quando si interviene si fa un verbale. Si dice, sono intervenuto, ho rilevato questo, lo voglio leggere. Allora, fatto quello, l'ho visto io con i miei occhi, ve lo giuro su Dio, gli operai arrabbiarsi e inveire contro il povero agente della polizia locale, che era una donna che è intervenuta a chiedere spiegazioni, c'ero io testimone, l'ho visto io con i miei occhi, strillare per telefono, arrabbiarsi, io non sono responsabile, io qui non c'entro niente, io sono l'ultimo dell'operai, se sentiva da 40 metri di distanza. Questa è la prassi di come si opera qui, è la prassi. Riparano lo scavo e il risultato è sotto gli occhi di tutti, santo cielo, non dico menzogne, non dico bugie, andate a vedere se il Viale Italia, di fronte al civico del quale io vi ho illustrato, quel ripristino è fatto ad opera d'arte e secondo il regolamento imposto a questa società dalla nostra assise comunale e dai nostri uffici tecnici. No! Fortemente contrario, no, ho chiesto che riintervenga di nuovo la polizia locale, che faccia opportuno verbale e che gli venga applicata la sanzione, perché sono previste le sanzioni. Quello scavo sindaco è fatto male, presenta una chiusura irregolare, lo scavo irregolare, non hanno calmierato i bordi, non è stata fatta una fresatura a regola d'alte, non è stato chiuso con un impasto cementizio ed è stato buttato dell'asfalto freddo. Perché si era congelato sopra il camion, non fumava quando veniva posto e non è stato schiacciato con apposito rullo compressore, ma veniva schiacciato con il solito attrezzino denominato ballerina, che sarebbe un piccolo rullo compressore a vibrazione che praticamente esercita pochi chili di peso per centimetro quadrato, quindi non dà la compattezza che necessita. Lo scavo va allargato di diversi metri proporzionale alla profondità e all'ampiezza dello scavo stesso, quindi se si fa un'apertura di 5 cm lo si deve fare magari di 30, se lo si fa di 30 la cassonettatura deve essere allargata ad 1,5 m, perché non ci deve essere quella brutta riacchiappatura, passatemi il termine, come su una giacca strappata ricucita con del filo e del lago. Allora, siccome il fatto e il misfatto sono presenti sul posto, io sindaco gliel'ho fatta accalorato, perché l'avrò detto 1000 volte, quella situazione è così, ferma rimasta invariata, non ci dormirò sopra, sono pronto ad andare a denunciare chi di dovere alle autorità giudiziarie, perché quello vuol dire controllare come vengono spesi i nostri soldi, quindi patrimonio pubblico, e controllare chi lo deve rispettare questo patrimonio pubblico, perché il viale è massacrato ed è stato asfaltato solo pochi anni fa, non ricordo di preciso, ma solo pochi anni fa. Come è stato lasciato purtroppo, questo glielo dico, in maniera deturpata da chi ha montato quei cassoni sul viale, l'hanno massacrato quel manto stradale, perché non è stato riposizionato il fino, è rimasto solo il grande, il cosiddetto binder. Questa era la prima, gli faccio pure la seconda. Veloce. Allora, tempo fa, dopo che da tempo si segnalavano che c'erano degli scarichi abusivi sul Sanguinara, ma da tanto, da chi? Dal consorzio di bonifica dell'Agro Romano, io me lo ricordo benissimo, pochi giorni fa è stato fatto un controllo sul fosso Sanguinara, ma credo che questo controllo sia stato fatto dopo opportuna segnalazione, credo, del Consorzio di Bonifica all'Agro Romano, perché le opportune segnalazioni fatte negli uffici, è partito questo controllo. Allora, il controllo è stato fatto, si sono scoperti, e questo lo abbiamo appreso dalla stampa, si sono scoperti che ci sono qualche, in un numero non identificato, scarico che si ritiene abusivo di acque nere, quindi di fogna, la fogna che scarica nel fosso Sanguinara e che poi se la portiamo al mare. Per fortuna chi ha studiato un briciolo di biologia sa che i fossi hanno potere depuranti, no? Perché nel lungo il tragitto viene ossigenato il tutto, piano piano la terra ha la capacità di smaltire, ma non è mica una giustificazione. Allora, il discorso è questo, ci sono questi scarichi, io credo che siccome sul posto c'era la capitaneria di porto e la nostra polizia locale e credo anche alcuni dipendenti della Faglia Acque, credo che la cosa ormai sia approdata in procura, io dico, sindaco, non ci dormiamo su sta cosa che è in procura, se anche lei sollecita, perché vengano fatti gli opportuni controlli, perché questi scarichi si deve sapere, si deve venire a sapere da quali abitazioni provengono. Perché più volte questo aspetto è stato controllato da questa amministrazione anche nella passata consigliatura, lo abbiamo fatto più volte, siamo arrivati fino a Cerveteri e invece tralasciando quel che qualcuno forse o negli ultimi tempi o per disgrazia o per casualità o per intenzione ha continuato a fare invece a casa nostra, sul nostro territorio. Quindi io le chiedo se lei è a conoscenza di questo fatto, se sa dove giace questa richiesta di controllo e se assolutamente ha intenzione di perpetrare su questo aspetto e di sollecitare la procura nell'intervento. Grazie.
Grazie consigliere Caggiola, risponde l'assessore, sindaco, assessore Pierini, prego.
Sì, per quanto riguarda l'aspetto del ripristino, lei consigliere Caggiola non solo ha ragione, io come lei sono arrabbiato, se così si vuol dire, allo stesso modo. Il ripristino che lei mi segnalava questa sera, le confermo, è un ripristino Italgas. Noi abbiamo fatto quel regolamento che ha migliorato notevolmente le cose, l'ha migliorate per un aspetto, intanto oggi fare i ripristini costa molto di più alle aziende, perché oltre a pagare una cozione, oltre a pagare l'autorizzazione per il danno che creano, pagano anche una somma a fondo perduto per il danno permanente che, come bene diceva lei, creano la strada, perché comunque un rammendo, anche se fatto bene, in quel caso non è fatto assolutamente bene, ma anche laddove fosse fatto bene, comunque crea un danno strutturale comunque alla strada. Quindi quella battaglia che abbiamo fatto, portata avanti insieme, che lei ci ha sollecitato tanto tempo, tante volte, che ha portato all'approvazione dei regolamenti, una parte del risultato l'ha ottenuto. Purtroppo per quanto riguarda due aziende in particolare, e la terza ci ha citato, è quella che ci ha citato, che è l'Enel, per quanto riguarda invece l'Italgas e la Telecom, le TIM, insomma non so come adesso la vogliamo meglio identificare, non sottostanno in pieno a quel regolamento, perché una, l'Italgas in modo particolare, ha con noi l'originaria convenzione firmata all'epoca della metanizzazione, per la quale la esentava di alcuni obblighi e gli dava la possibilità di realizzarli da soli, mentre la Telecom, per una legge dello Stato, che anche questa secondo me ormai è un po' antica, perché non opera più in regime di monopolio sulle telecomunicazioni, ma anzi in un regime di mercato, non è più un'azienda, è un'azienda totalmente privata che sta sul mercato, non più come una volta, però purtroppo esiste ancora sta legge che la tengono fuori. E lì però vanno colpite, come diceva lei, in maniera dura, e puntuale sotto l'aspetto del controllo e della verbalizzazione e della contestazione. Io credo che questo sia stato fatto, mi faccio carico dal nuovo funzionario, insomma, che si occupa di queste cose, lei sa che c'è stata una rotazione per cui oggi è l'architetto Loretano che segue queste cose. Domani mattina chiederò a lui una relazione sullo stato degli interventi fatti su quel ripristino in particolare, sui verbali e sullo stato delle contestazioni, perché devono essere fatti e bisogna andare fino a fondo in questi casi. L'altra parte degli scavi adesso andiamo meglio, nel senso che il lavoro, quando viene fatto in maniera puntuale e a regola d'arte. Quello che ancora dobbiamo migliorare, e su questo non sono affatto soddisfatto, non siamo affatto soddisfatti, è la tempistica, cioè nel senso che da quando lo scavo rimane aperto a quando poi viene definitivamente chiuso passa ancora un po' troppo tempo, e su questo anche qui dobbiamo stare sopra, insomma, adesso tornerò ancora sull'ufficio per far sì che questo tempo di attesa si accorciano, ma per quello che segnalava lei è fondamentale il controllo e la verbalizzazione. Purtroppo credo che a volte le verbalizzazioni vadano a carico dell'impresa che realizza, perché non va in carico all'Italgas. Purtroppo l'altro strumento che abbiamo è quello magari di punirli addirittura con la sospensione delle autorizzazioni, ma lì poi è, come si dice, il cosiddetto circolo vizioso, perché poi è l'utente che viene penalizzato laddove non si consentono nuove autorizzazioni e ci troviamo l'utente che ci viene a chiaramente a sollecitare invece il rilascio dell'autorizzazione. Quello è un altro strumento forte, no? Perché non rilasciare l'autorizzazione gli si impedirebbe un'attività, per cui diventerebbe un deterrente importante, però quello poi può funzionare fino a un certo punto, perché poi è il cittadino e l'utente che ci viene a sollecitare l'intervento. E quindi l'unico che rimane è quello della verbalizzazione e della del colpire queste aziende che non si comportano correttamente nell'aspetto economico. Questa è la cosa che possiamo fare, che dobbiamo fare. Credo che in questo caso sia stata fatta, però insomma mi faccio carico di farmi fare un rapporto preciso e poi di consegnarglielo. Questo sicuramente. Per il discorso dell'ordinanza, sindaco, non so se credo che hai fatto un'ordinanza, ma non so se vuoi rispondere te magari in maniera più puntuale.
Grazie assessore, risponde il sindaco alla seconda parte dell'interrogazione.
Sì, grazie presidente. Sì, chiaramente la cosa è nota attraverso le relazioni del consorzio di bonifica. Devo dire che un sospetto di questa situazione c'era anche in passato, ma un primo sopralluogo che era stato fatto evidentemente in un momento. Allora, faccio un passo indietro. Premesso che la cosa è di piccola portata, nel senso che evidentemente sono due o tre appartamenti, quindi diciamo è di piccola portata, probabilmente quando era stata fatta mesi fa una sopralluogo della Flavia non c'era nulla, perché era negativo in quel momento. E comunque adesso è stata fatta l'ordinanza e quindi si interverrà. È un allaccio abusivo di qualche privato, probabilmente, diciamo, e quindi questo è. La cosa è che adesso bloccata l'immissione, probabilmente dovrà essere fatto, così dicono i tecnici, un piccolo impianto di sollevamento, perché si sta molto in basso rispetto alla quota della rete generale. Insomma, comunque chiaramente l'ordinanza è stata fatta.
Grazie sindaco. Consigliere Gazzola, prego. Sì, prego.
No, solo per ringraziare per la puntualità delle risposte, che era importante, e con l'assessore ai lavori pubblici voglio che si prenda un impegno. L'impegno di domani mattina è di andare a via Fumaroli e a vedere che quello che dice il consigliere Caggiola è pura verità. Via Fumaroli l'avevamo asfaltata io e il sindaco Pagliotta con tanti sacrifici, perché era una via massacrata. Si è andato a vedere come hanno ridotto via Fumaroli per un attraversamento fatto due settimane fa, che la gente oggi era disperata che spaccavi le gomme delle macchine, perché si era abbassato di 8-9 centimetri, è una pazzia. Nessuno se ne prende cura, nessuno ha ricaricato, e assessore, come dice lei, il fatto dello scavo e poi il ripristino sono solo 2 mesi e mezzo che sta così, e gli abitanti sono arrabbiati neri perché si solleva pure una nuvola di polvere ogni volta che si passa, oltretutto che hanno rovinato quella pista di pattinaggio che era diventata via Fumaroli, perché l'hanno completamente deturpata. Marciapiede, sede stradale e addirittura anche un ingresso molto vicino ad un ingresso privato, se sono permessi il lusso pure di fare quello. Grazie.
Grazie consigliere Gaggiolo per la segnalazione. Consigliere Grando, prego.
Via Fumaroli, faccia, ma... Funziona? Non in lupo. Si sente? Sì, sarò molto breve vista l'ora. Due interrogazioni, una riguarda il bosco di Palo per quanto riguarda la parte pubblica, o vediamo se è pubblica, e poi il ponte, la passerella pedonale del lungomare. Per quanto riguarda il bosco, avevo già presentato tempo fa un'interrogazione in cui affrontare l'argomento col sindaco dicendo che ovviamente se la chiusura è un atto necessario per poter restituire poi la fruibilità dell'area in un secondo momento al parco pubblico, ben venga, perché comunque sia, se l'area ha bisogno di interventi di manutenzione dell'area in generale, delle alberature, sono cose che vanno fatte, non è che possiamo non farle. Il problema, sindaco, è che però, come lei sicuramente saprà, il cancello sarà pure chiuso col lucchetto, ma il problema è che tutto intorno è pieno di reti bucate da dove persone entrano continuamente e vanno a vandalizzare quello che resta del parco. Quindi per carità, però ci vorrebbe qualche controllo più, ci vorrebbe magari ripristinare la rete. Io capisco che purtroppo ci troviamo di fronte a degli incivili, perché così dobbiamo chiamarli, però non è che ci possiamo arrendere agli incivili, cerchiamo di chiudere effettivamente quest'area, di dargli un minimo di sorveglianza, se è possibile anche con un sistema di telecamere, a questo punto non lo so, però in qualche modo quell'area di bosco dobbiamo tutelarla e fare tutto il possibile. Tra l'altro, proprio in vista di questo, volevo chiederle un aspetto che forse non abbiamo mai trattato, cioè la proprietà effettiva di quella porzione di bosco, quindi del parco pubblico, è del comune di Ladispoli, perché facendo una visura catastale non risulta di proprietà del comune di Ladispoli, ma ancora di una cittadina nobile, di cui non facciamo il nome per una questione di privacy, ma comunque sia non nostra, e non siamo riusciti a risalire a degli atti di acquisizione di questa porzione di bosco. Quindi quando si parla di parco pubblico, forse utilizziamo un termine improprio, non so se c'è stato un atto, a questo punto lo chiedo a lei che è una memoria sicuramente storica di molto più lunga della mia, no? Non so se c'è stato nel corso del tempo una sorta di comodato, di affidamento, di gestione, non so quello che è, però ripeto, a livello di proprietà ancora non mi risulta sia stata fatta l'acquisizione da parte del comune. Ho chiesto all'ufficio patrimonio un elenco dettagliato di tutti i beni del nostro comune, per il momento mi hanno dato solamente i fabbricati, quando arriveremo a boschi e terreni verificherò, però al momento non ci risulta questo. E poi, per riallacciarmi al discorso della manutenzione, vorrei capire, ma in questo momento di chiusura cosa sta succedendo all'interno del bosco, chi se ne sta prendendo cura, cosa sta facendo e soprattutto in che modo? Perché da quello che abbiamo appreso anche in queste ultime settimane, pare ci sia stato un intervento di non si è capito bene chi, che si è introdotto all'interno dell'area, passando dal cancello con le chiavi, non in maniera furtiva, e che abbia tagliato degli alberi senza però la necessaria autorizzazione, senza aver fatto, io questo lo metto in forma dubitativa, pare, ho detto, perché non è stata ben chiarita questa storia. Quindi se è possibile capire chi se ne sta occupando, cosa sta facendo, e se lo sta facendo con tutte le autorizzazioni necessarie, quindi non è che il primo che si alza la mattina va e butta giù un albero dentro al bosco. E la seconda interrogazione riguarda invece l'ordinanza che è stata fatta, se non sbaglio, oggi per la chiusura della passerella sul lungomare. Ora, io sinceramente, leggendo l'ordinanza sono rimasto un po' scioccato, perché allora dal 6 novembre, dalla data del tornado, sappiamo che la gru è caduta sul ponte e lo ha danneggiato vistosamente, una fiancata del ponte, insomma la chiamo fiancata, non so neanche se è il termine proprio, comunque se è una parte del ponte è danneggiata, quindi è chiaro che un danno c'è stato, però considerando che il ponte non è stato mai chiuso, perché ci ho sempre visto camminare indisturbati tutti i cittadini che volevano, non pensavo fosse danneggiato nella struttura portante e quindi che fosse un pericolo per chi lo attraversa. E oggi invece, leggendo l'ordinanza, invece si dice il contrario, cioè che il ponte in questi mesi, dal tornado oggi, è stato chiuso con una transenna da una parte e dall'altra, però quella transenna è stata ignorata dai cittadini, che l'hanno anzi anche rimossa in alcuni casi, e tant'è che oggi sono andato a fare un sopralluogo e la transenna non c'è, quindi se la saranno pure rubata a questo punto, non lo so, e quindi si rende necessaria una chiusura in maniera, diciamo, permanente, che non possa essere manomessa da parte dei cittadini. Ma in questi 4 mesi nessuno ha controllato, nessuno si è accorto che lì hanno fatto avanti e indietro migliaia di persone senza nessun tipo di controllo, senza nessun tipo di precauzione, e quindi esposti anche a un pericolo per la loro incolumità. Cioè, in questi 4 mesi non è venuto in mente a nessuno? Mi sembra un'assurdità. Cioè, se il ponte è in condizioni di pericolo e non è agibile oggi, non lo era quando è stata rimossa la torre, quindi la gru. C'è qualcosa che non torna su questo argomento? Grazie.
Grazie consigliere. Risponde il sindaco? Prego sindaco.
Allora, per quanto riguarda il bosco di Palo, intanto ripeto quello che abbiamo detto tante volte, è un bosco, non è un giardino, è un bosco che per nostra fortuna coincide con i confini della città, forse per sfortuna del bosco appunto è troppo vicino alla città, nel senso che un bosco è un elemento naturale, non è un parco che viene piantato con alberi particolari, magari più o meno resistenti. Sappiamo tutti che su quell'area, che è solo una divisione immaginaria, divide in pubblico e privato, e quella è una macchia mediterranea ampia, la maggioranza della ampia, diciamo, rispetto a quelle che sono rimaste sul territorio laziale è ampia, rispetto alle grandi macchie mediterranee chiaramente è una piccola realtà. E il problema che ha preso quell'area, quella macchia mediterranea, è un problema profondo, deriva, alcune ipotesi sono fatte, comunque sicuramente c'è un parassita che attacca le piante e le trova in una situazione di debolezza, perché sia nella parte pubblica che nella parte privata c'è chiaramente, diciamo, una malattia dovuta a un parassita. Sul perché queste piante non riescono a difendersi hanno fatto degli studi sia all'Università della Tuscia che all'Università di Roma, e ipotesi vere, cioè cause che si possano combattere nettamente non sono state trovate, se non quella per quanto riguarda la parte privata dell'abbattimento di più della metà degli alberi, cioè partendo dal principio che quelli malati ormai sono malati, è inutile tenerli in piedi. Nella nostra parte questa cosa non è stata fatta, nella parte pubblica, e anche se si è arrivati a un punto anche lì critico. Ora, primo problema, quelli che si introducono nonostante il divieto, noi quell'area non può essere recintata con recinzioni diciamo non abbattibili o quantomeno non facilmente superabili. La rete, quella che tutti intendiamo, insomma la rete semplice, che può essere tagliata con delle pinze, quella può essere messa, ma quella appunto viene tagliata con le pinze continuamente. Altri tipi di rete che sarebbero molto più difficili da superare non si possono mettere, perché lì ci sono proprio dei divieti, cioè il vincolo arriva anche al tipo di recinzione, quindi diciamo che è inutile rimettere la rete e vederla dopo una settimana bucata ancora con la rete quella che diciamo che si può usare. Si può forse, probabilmente, quello che abbiamo anche cominciato a fare, farlo frequentare di giorno un pochino di più, almeno 2 o 3 passaggi dalle forze dell'ordine, dai vigili urbani, 2 o 3 passaggi, poi chiaramente dalle 20 in poi di sera i rischi che venga danneggiato, ma più che danneggiato diciamo insudiciato, cioè si lasciano rifiuti, si lasciano bottiglie, si lasciano tante di queste cose, perché per quanto riguarda invece il danneggiamento vero e proprio, sì, quello che viene fatto è non fa bene al bosco, ma la malattia fondamentale del bosco sono i parassiti. Ecco, su questo io le farò avere una relazione dalla Servizi, che ha l'affidamento, quindi sapevo insomma che alcuni alberi che erano pericolanti, c'erano alcuni che stavano già a terra in maniera pericolosa, avevamo dato mandato alla Servizi di toglierli, quindi probabilmente è successo questo, diciamo, lo dico perché questo dovevano fare, e quindi comunque le farò avere una relazione da parte della Servizi su quello che si sta facendo in questa fase. Per quanto riguarda il fatto della proprietà, è prevedibile, anzi diciamo è probabile quello che lei dice, ma quando si fanno le immissioni in possesso con il regime d'urgenza, e lì fu fatto con questa procedura, qualche volta la procedura non viene portata fino a compimento. Questo è un tipo di problema che può esserci su quell'aspetto, e mentre per altre realtà, dico questo non perché questa sia la norma, la regola, ma può succedere e bisogna impegnarsi per arrivare a fondo, in alcune zone di Ladispoli, come Marina di Palo e come la Cerevetus, addirittura la mezzeria stradale non è mai passata in realtà al comune dal punto di vista catastale, e alcune anche strisce, alcuni relitti diciamo di terreno che dovevano passare al comune non sono passati, anche se sono ormai superati i 30 anni di uso pubblico, quindi diciamo non c'è più nessun rischio che si torni indietro. Però sì, è probabile che fatta l'occupazione d'urgenza la procedura non sia arrivata fino all'occupazione, fino al passaggio anche diciamo dal punto di vista catastale. L'altra questione? Quella del ponte. Ma noi stiamo anche, dobbiamo stare alle valutazioni dei tecnici, dobbiamo dire che ad una prima valutazione di noi che non siamo tecnici il ponte non sembrava gravemente danneggiato, nel senso che sì, c'era una fiancata che era stata danneggiata, poi i tecnici in una fase successiva hanno stabilito che non che è sicuramente, diciamo, non che debba cadere da un momento all'altro, ma diciamo rientra in quell'area di rischio che ci può essere, perché la fiancata, quella che sì, appunto noi chiamiamo fiancata soltanto, è portante, cioè non è un riempitivo, cioè quelle tavole non sono riempitive, è un legno lamellare che è esso stesso portante insieme al legno, quindi insieme al ferro. Quindi siccome la differenza tra cambiare un pezzo di fiancata può essere 5.000 euro, cambiare tutto quanto il pannello è, il preventivo è stato fatto di 105.000 euro, significa smontare il ponte e rimontarlo purtroppo, a questo punto i tecnici hanno deciso che hanno fatto questa valutazione e quindi hanno imposto una chiusura che certo ci penalizza ed è pesante, però d'altra parte queste cose quando un tecnico ritiene che sia così la situazione, quindi è stata fatta una valutazione successiva molto più, diciamo, pessimistica, anche se nessuno si aspetta di vedere il ponte che cade, però sicuramente dovrà essere riparato in maniera molto più consistente. È aperta anche una questione legale perché è stata danneggiata da un mezzo di proprietà privata che dovrebbe essere assicurato come noi siamo assicurati come comune per quanto riguarda le strutture pubbliche, quindi la cosa è abbastanza delicata, sicuramente penalizzante in vista dell'estate, però questa è la situazione.
Prego, consigliere Grando.
Ma funziona? Ah, perché non si illumina? Stasera è così. E, va bene, ringrazio il sindaco per la risposta e aspetto poi la risposta in forma scritta per quanto riguarda l'area servizi. L'unico impegno che le chiedo di prendere formalmente è quello magari di portare a compimento l'iter d'acquisizione almeno, non dico di tutti i relitti che ci abbiamo sparsi qua e là, però almeno quello che è la parte del bosco, perché comunque sia. Parliamo sempre di parco pubblico, poi magari scopriamo che allo stato di fatto non lo è, insomma, nella sostanza quella formale di cui parlavamo prima. Quindi vabbè, l'impegno è questo. Per quanto riguarda la passerella, insomma, che si chiuda almeno quanto prima, perché oggi pomeriggio, dopo la pubblicazione sull'albo dell'ordinanza, ho fatto un sopralluogo sul posto, ovviamente il ponte continua a essere frequentato da tante persone che anche inconsapevolmente ci passano sopra e non sanno neanche del pericolo che potrebbero correre e del fatto, insomma, che ci sia un'ordinanza. Tutto qui, grazie.
Grazie, non ci sono altre interrogazioni? Ok, allora andiamo avanti, c'era soltanto un punto all'ordine del giorno che era il terzo. E il terzo e quindi in effetti il secondo di oggi, approvazione del nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo numero 118/2011. Invitiamo, cortesemente, essendo un punto tecnico, la segretaria ad intervenire per spiegare questo punto. Grazie.